come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Scandalo dunque, grande scandalo, caro Parenzo, cari ascoltatori, grande scandalo sui mutui, devo dire molto molto agevolati, mutui di favore. Questa volta non paga lo Stato, non paga lo Stato, ma c'è un accordo tra il Senato e in parte anche la Camera, anche se i mutui sono più alti, e una banca che pratica tassi agevolati, agevolati. Quanto pagate voi di mutuo? 4, 5, 6% a seconda del mutuo, naturalmente fisso o variabile. Beh, insomma, al Senato se la cavano in maniera più soft, ci rimettono di meno. Sentite la nuova indagine del deputato moralizzatore, del deputato che vuole distruggere la casta Barbato.
Direttore, buongiorno, sono Barbato, il deputato Barbato. Volevo delle informazioni per un mutuo. Devo comprare una casa.
Ci sarà la commissione dei senatori, stampato, e la convenzione di Bellini.
Vabbè, le condizioni sono le stesse.
No.
E qualche cosina in più forse.
Senatore, no, però è la migliore sull'Italia. Stato di anche migliore della nostra, che siamo dipendenti.
Stiamo parlando intorno all'1%, vedo questo, giusto?
1,57.
1,57 il numero magico. In realtà ieri un deputato mi ha confessato, che ex senatore, che lui il mutuo lo ha contratto addirittura a un tasso più basso col Senato, 1,50, 1,51. Bisogna saper trattare, mi diceva, ma non dirò chi è al momento, non dirò chi è. 800 24 00 24. Non c'è solo questo, naturalmente, anche se abbiamo il protagonista collegato, fra poco lo introduco e lo saluto, fermo lì. C'è la vicenda De Benedetti, ieri al servizio pubblico, contro Bersani. Stimo Bersani, pensate se non lo stimava. Sentite.
Io ho molta stima, molta amicizia e molta stima personale per Bersani, che secondo me è stato un ottimo, eccellente ministro, e che, se devo paragonare, nonostante la mia amicizia con Monti, le liberalizzazioni di Bersani a quelle liberalizzazioni di Monti, dico, quelle di Bersani erano vere, queste sono molto 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 all'acqua di rosa. Detto questo, io penso che la gente abbia archiviato, voglia archiviare questo periodo, al di là dei meriti e dei demeriti delle persone. La gente vuole voltare pagina.
Voltare pagina significa che Bersani non ha la statura, non è cosa che faccia il premier. Poi De Benedetti lo sentiremo più avanti. Voglio farvi sentire qualcosa a proposito della manifestazione della FIOM di oggi. Ho scritto su Twitter che è una grande manifestazione, naturalmente, però della parte, secondo me, più conservatrice del paese. Cioè, oggi abbiamo visto in fotografia la parte che vuole tenere il paese così com'è, lo status quo. Lo status quo dell'Italia oggi identificato nella manifestazione della FIOM, la parte più conservatrice del paese. Lo so che è una cosa urticante, lo so che è una cosa, però ne parleremo. E allora sentite come, poi io non capisco perché insieme alla FIOM ci sono i collettivi universitari, gli studenti, cosa c'entrano? Ma cosa c'entra la FIOM anche con la TAV, con i NOTAV? Perché? E poi si sta parlando di problemi che riguardano, non so, i metalmeccanici, oppure in generale la FIOM ormai si occupa di tutto, perché si occupa di tutto lo scibile umano. Sentite infatti un intellettuale che poco ha a che fare con i metalmeccanici, come Flores Darcais, dire che Bersani, non solo Bersani, ha la faccia come il culo. Nonostante, sì, proprio così, ha la faccia come il culo. Dice a Bersani che ha la faccia come il culo, insieme ad altri naturalmente, in una manifestazione in cui il PD non ha partecipato in maniera massiccia, però c'erano alcuni deputati del Partito Democratico, alcuni parlamentari, un senatore, eccetera, eccetera. Sentiamo.
Vorrei dirlo sommessamente, con i toni sobri che sono di prammatica da quando abbiamo un nuovo governo. Questi signori, ogni volta che si stracciano le vesti perché la FIOM fa politica, hanno la faccia come il culo.
E si rivolgeva a Marchionne, Bersani, eccetera, eccetera. Questo no, Flores d'Arcais. Flores, poi dice: perché il Partito Democratico non partecipa a questa manifestazione? Te credo, cioè, visti i personaggi, visti i personaggi che ci sono. Prima di parlare con l'ospite, che è il grande protagonista della politica,
mamma,
di questi giorni.
Ma me ha rotto i coglioni, Barba, te lo dico subito.
No, adesso non cominciare subito a combattere. Adesso diglielo in faccia.
No, te lo dico subito.
Diglielo
perché...
se hai il coraggio. Diglielo subito se hai il coraggio. Aspetta un attimo, Barbato, aspetti lì, fermo, non si pronuncia, non dica nemmeno A né B, né A né B. Che c'è da mandare? Che interessante, eh? È interessante. C'è da mandare. C'è da mandare.
Landini,
no,
Landini.
Belpietro versus. Chi se ne frega, Landini, abbiamo sentito tutti. Belpietro versus Santoro. A proposito di culo, sempre a proposito di culo, sentite, Belpietro versus Santoro ieri sera.
Di Pasolini, posso leggertela la lettera?
No,
di
no, no, no,
no, no, no,
no, no,
certo che non la vuoi leggere, sai perché non la vuoi leggere?
La pubblico domani.
Sai perché non la vuoi leggere? Sai perché non la vuoi leggere? Sai perché non la vuoi leggere? Perché parla dei giornalisti delle televisioni che hanno leccato il culo a tutti quelli che protestavano contro i poliziotti.
Si riferiva a me.
Di questo parla.
Vabbè.
Di questo parla. Vuoi leggerla? Vuoi leggerla?
Era dedicata a me.
Vuoi leggerla tu?
No, non la voglio leggere.
Siccome mi
pubblicala.
Vuoi leggere tutta
qua? Pubblicala.
Vuoi leggere?
Scusa.
Perché non la vuoi leggere?
Te lo spiego perché, perché non voglio perdere tempo.
Ah, prima invece
pubblica.
Volevi dire che non era così.
No.
Pasolini,
fammi
parlare, di quello,
con Mariano,
dei giornalisti che leccavano il culo.
Soprattutto quando tardo.
Bene, con noi Francesco Barbato, Italia dei Valori, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Come andiamo, Parenzo? Di subito a Barbato quello che devi dire.
No, glielo dico con affetto e con amicizia, ha rotto i coglioni. Cioè adesso lui deve fare il legislatore, non il il legislatore è uno che va in Parlamento, fa le leggi, denuncia le cose che non vanno, ma questo passa il tempo, che è un amico, per carità, è bravissimo a girare con la telecamerina e a dare alle redazioni dei programmi i suoi scoop, che vanno benissimo. È un altro mestiere, Barbato, è un altro mestiere, va bene.
Barbato, risponda subito a questa contestazione.
Rispondo subito con i fatti come al solito.
Io in questo momento, se venite, sono alla Camera dei Deputati perché sto preparando gli emendamenti alla...
Ma quali emendamenti? Che giri sempre col telefonino per riprendere tutto. Sono Barbato, allora, Italia dei Valori.
Posso almeno dire che cosa sto facendo?
No, ma lo so che stai
allora,
presentando gli emendamenti,
allora,
però
sto
dice...
presentando gli emendamenti sulle pseudo-liberalizzazioni però, del governo Monti.
Francesco,
e sto lavorando in questo momento alla Camera.
Però Francesco, Parenzo dice...
scadono i termini.
D'accordo, Parenzo dice che tu passi la maggior parte del tuo tempo a riprendere con la telecamerina, adesso pure
allora,
con gli...
Perché così si fa il parlamentare? Perché se un parlamentare non conosce i problemi dei cittadini, non li respira, non li vive... Io stamattina stavo in piazza a sentire i lavoratori che stanno in piazza, dove c'era un'Italia vera, autentica, pulita, che vuole lavorare. C'erano anche quelli della No TAV, sì, perché nessuno dice in questo paese che la TAV è un'opera inutile.
Ma come
che
nessuno? Ma sono settimane che,
che
sentiamo questa cosa.
Perché se
ma adesso non attacchiamo Monti, sulla TAV. Barbato, non attacchiamo sulla TAV, perché non possiamo andare sulla TAV. Io voglio capire una cosa.
Non vogliamo andare perché ci stanno i pendolari in Italia che non hanno le linee.
Va bene, lo sappiamo,
Italia,
lo sappiamo.
Invece pensiamo a dare 3 miliardi perché dobbiamo dare i soldi alle
Barbato,
rosse e ad Imprigino.
Barbato, va benissimo tutte le denunce
Ma che denunce? Io
no, ma non questo.
Ormai
oddio.
I cittadini hanno capito troppo bene come funziona la politica.
Benissimo.
E allora...
Però tu, dato che mi dai spunto per questa cosa, va benissimo tutte le inchieste che fai sui mutui, tutte le inchieste che fai sulla,
certo,
sulla casta, su quelli che hanno gli appartamenti di lì, su quelli che dicono delle stupidaggini in Parlamento, su quelli che rivelano delle cose nascoste, va benissimo. Certo, non è proprio la figura perfetta del deputato, ma chi se ne frega. Il
no,
punto...
è l'esatta figura del
no, però scusami un attimo, Francesco, scusami un attimo. Allora, io ti voglio dire una cosa, perché, è una cosa che mi tengo da un po' di tempo, però te la devo dire, io sai che con te sono sincero. Allora, perché non vuoi ammettere... come è ormai evidente che per un periodo bisogna ammettere un peccato veniale, hai pagato in nero una persona che lavorava con te, come...
nel modo più assoluto. Guarda, io davanti al Tribunale di Milano lunedì scorso ho fatto venire il primo dossieraggio che mi hanno fatto, perché
che dossieraggio?
Cercando...
che dossieraggio?
Allora ti dico io che dossieraggio, perché il più grande gruppo editoriale Mondadori ha montato una
ma questo che c'entra con le Iene? Che c'entra con le Iene?
Allora, perché la prima è la prima evidenza che ho portato fuori, perché io sono abituato
parla delle Iene, parla delle Iene, non di Mondadori.
Le Iene avranno il turno turno loro, perché sono al secondo posto in questo turno.
Cioè il turno di che? Di andare in tribunale, di andare in tribunale, dici, le vuoi portare, certo, vuoi portare le Iene in tribunale? Perché?
Certo, e perché? Perché le Iene in tribunale, se fanno, diciamo, un pezzotto, come hanno fatto su questa invenzione che mi hanno costruito addosso.
Cioè, scusami un attimo, allora, loro dicono, scusa, tu, la notizia è questa, tu vuoi portare le Iene in tribunale, questa sì, è la sostanza, ma hai già fatto la denuncia?
Ma perché? No, perché io sto raccogliendo tutti gli atti, perché io mi muovo sempre per portare avanti la verità, a me interessa.
Ma perché
sempre
vuoi portare in tribunale? Loro hanno detto che tu hai fatto un accordo con una persona che lavorava con te per un
allora,
tot di soldi.
Hanno detto una sola cosa, che Barbato è come tutti gli altri, perché Barbato è un parlamentare altro che della legalità, è il deputato, è il paladino delle cazzate. Allora questo,
ma scusami,
è l'unico che
però tu,
di fare,
ma tu ne dici di peggio, tu ne, ma tu ne dici,
anzi,
di peggio,
peggio
hanno scritto,
detto,
hanno scritto, il parlamentare ha detto, tra l'altro, una Iena alla fine di un servizio ha detto, ecco il parlamentare delle cazzate perché tu scappavi, ma tu ne dici di peggio ogni giorno su qualsiasi deputato della Repubblica, di che ti stupisci?
No, io quando parlo di altre persone dico sempre la verità, perché io non ho detto mai una bugia in vita mia.
Sì, però
mentre
scusami,
le Iene hanno inventato e costruito e montato una situazione che io puntualmente, come ho fatto, ripeto, lunedì scorso, perché c'è una prima attività di dossieraggio che ho tirato fuori.
Ma quella
fuori,
è Mondadori, è un'altra cosa, su Panorama.
Poi c'è questa qua e ce n'è anche una terza, perché il problema di questi giornalisti asserviti a determinate operazioni di mala politica.
E chi sono? Asserviti chi è le Iene? Sono asserviti a chi?
E di stroncare quei parlamentari, quei politici nei quali non hanno nulla da dire, e questo è il loro problema.
No, però scusami Francesco, ma chi sarebbero asservite le Iene? Scusa, spiega, io che ne conosco molte, cioè a chi sarebbero asservite?
Conosci, ma per chi lavorano per Italia 1, per chi fanno questi lavori?
E beh, perché c'entra Italia 1? Non mi sembra che abbiano riguardo per nessuno.
È la stessa proprietà che ci sta su Mondadori, è la stessa.
C'è un complotto contro Barbato, stai denunciando?
No, non c'è che un complotto, cercano di farmi pagare o di imbavagliare o di ammazzarmi in questo modo, ma ripeto, con me non funziona, perché io faccio il deputato,
scusa,
per i cittadini,
però,
e non lo sai,
però scusami, però perché
la mia forza.
Allora, l'oggetto della cosa, io non so chi ha torto o chi ha ragione, però l'oggetto della cosa è che secondo loro, e avrebbero le carte in mano, tu hai pagato per chiudere la causa con questa signorina.
E perché non l'hanno letta quella carta che hanno in mano? Perché non l'hanno letta?
Come no, te la volevano far leggere,
scritta tutta la verità. Allora, poiché loro non hanno detto la verità.
Sì, ma tu hai pagato una persona in nero, sì o no? L'hai pagato?
Io la farò dire ad un terzo, e quindi da un tribunale, qual è la verità? Perché qui in questo paese bisogna dire la verità e bisogna smetterla di cercare di spezzare o di sfasciare.
Ma perché sfasciare? Non ho capito, ma nessuno vuole sfasciarti. Io
certo che mi hanno
sfasciato. Scusa, perché ti hanno sfasciato?
A dire dice solo cazzate, è peggio degli altri.
Ma non hanno detto questo, hanno voluto, volevano dimostrare
la verità.
Scusami Francesco, volevano dimostrare, secondo loro hanno le carte per dimostrarlo, poi naturalmente si vedrà, volevano dimostrare che tu hai pagato, non perché c'è un disegno dietro, hai pagato in nero una persona per diversi mesi e poi hai raggiunto con questa persona un accordo.
Dal primo momento non ho mai pagato nessuno, non ho mai assunto nessuno, non ho mai licenziato nessuno, e loro mi hanno
intervistato. Ma hai pagato in nero una persona, sì o no?
Mi hanno intervistato 10.000 volte, fino anche davanti al Ministero dell'Interno.
Vabbè, quello è normale, lo fai tu con tutti.
I testimoni di giustizia che stavo sostenendo lì avanti, e non le hanno messe quelle interviste.
Un attimo, traffico, torno subito. Eccoci qui, 800 24 00 24. Siamo con Francesco Barbato, Italia dei Valori,
Sherlock Holmes.
Parenzo, che dici?
No, dico che Sherlock Holmes, comunque abbandono per un attimo la polemica, la domanda è molto semplice: questo documento che le Iene hanno in mano è un documento che dimostra che hai fatto una transazione per sistemare quella vicenda dei contributi non pagati?
Sì o no? Esiste questo accordo o no?
Esiste questo documento?
Esattamente, esiste questo documento.
Cioè tu hai fatto un accordo con questa persona?
Allora, leggetevi quel documento che hanno in mano le Iene, e da quel documento già si evince quello che è successo, qual è la mia posizione, ovvero che non c'è stato mai alcun rapporto di lavoro tra quella ragazza e il sottoscritto.
No, non ufficiale, certo, non ufficiale.
È un accordo?
No, ragazzi, non facciamo giochi di parole. Non esiste alcun rapporto tra il deputato Barbato e la persona che mi ha convenuto in giudizio.
No, perché hai fatto questo accordo? Scusa, perché hai fatto questo accordo in cui versi anche dei soldi a questa persona se non è esistito alcun tipo di rapporto? Scusami,
Per un motivo molto semplice. Che piuttosto che stare con una causa che mi dura 10 anni, e per 10 anni è un giorno con le Iene, un giorno il mio profilo, ma soprattutto per le mie battaglie.
Hai ragione. Ah, ho capito, tu hai capito, tu dici no, no, io con questa persona non c'era alcun rapporto di lavoro, però per mettere allora, la cosa, per
poiché,
porre fine a questa cosa, ho fatto
allora,
un accordo.
Perché in quell'accordo viene sancito che questa persona con me non ha avuto nessun rapporto di lavoro.
Beh, di lavoro allora, ufficiale, certo, non c'è, non ci poteva essere rapporto di lavoro ufficiale, perché altrimenti sennò
no, non c'è nessun rapporto di lavoro né ufficiale né.
Cioè, non ha mai messo piede nel tuo ufficio.
Ecco, allora se ha messo piede in ufficio, e questo lo vedremo dopo, se ci sta un tentativo di screditarmi da parte di qualcuno, io finora, guardi, neanche rispetto a quella persona ho fatto alcuna iniziativa legale.
Ok, Barbato, però possiamo dire quanti soldi lei ha dato, tu hai dato, per come ci diamo del tu a questa persona, sì, per chiudere la vicenda? Quanti soldi hai dato?
A questa persona non ho mai dato un euro, perché questa persona non ha mai lavorato per me.
No, ma l'accordo c'è stato. L'accordo finale c'è stato con questa persona.
L'accordo c'è stato con il suo avvocato.
Vabbè, con l'avvocato, lascia bene, con l'avvocato. Ho capito, ma quanti soldi hai dato? Quanti soldi hai dato?
C'erano le spese di giudizio, e quindi ci stavano degli avvocati, ci stanno delle spese legali, ci sono delle spese di giudizio, e allora spese di
ma
giudizio.
Ma è vero che le parti
non ricordo male, era intorno ai 3.000-3.500 euro. E allora immaginate.
Ma era un rimborso, questa cosa qua era un rimborso, questi 3.500 euro.
Non era nulla, era per una definizione.
Appunto, la chiusura della cosa, tu hai dato a questa persona 3.500.
Si chiama transazione.
Ma è normale, ma non c'è niente di male, è un peccato veniale.
Allora, si è chiusa una vertenza che questa persona ha fatto nei miei confronti. E come si è chiusa?
Appunto,
dichiarando che questa persona con me non ha avuto alcun rapporto. Questa persona non è stata mai mia dipendente, né in nero né in bianco. Punto.
Cioè non ha mai lavorato per te? Scusa, non ha
allora,
mai.
Questa persona non ha mai lavorato per me, non è stata mai assunta da me, non è stata
e
mai.
Allora perché c'è l'avvertenza? Scusa.
Non è stata mai licenziata da me, non è stata mai autorizzata da me a stare in. Nel mio ufficio alla Camera
del Tribunale, perché ha fatto questa cosa qui? Questa
cioè, scusami un attimo.
Allora, ragazzi, ma è semplice, perché su Barbato oggi, soprattutto per le battaglie che fa a livello nazionale, è fin troppo evidente che bisogna costruirsi qualcuno addosso, qualche cosa.
Dunque, il mandante chiede le Iene, no? Per capire, secondo te.
Il mandante, questo lo scopriremo un attimo dopo, quando io denuncerò tutto quello che ci sta dicendo.
Scusa, ma non può essere uno che gli è venuto in mente di fare un'inchiesta giornalistica, punto e basta, come tu fai spesso. Cioè, è normale, esistono delle persone libere nel mondo, eh.
Ma le persone che fanno le inchieste, io le applaudo, ho detto alle Iene, guardate, io amo i giornalisti d'inchiesta che scorticano i politici, me compreso. Perché questa è la mia.
E allora loro dicono perché quando ti volevano far leggere il documento tu sei scappato? Perché loro ti volevano.
Più assoluto, le Iene mi hanno intervistato almeno 3 volte.
No, alla fine, allora, quando ti volevano far leggere il documento.
Per mezz'ora davanti a Montecitorio, che sto uscendo alle 7:30 di sera, dove finisco a lavorare, ho degli appuntamenti.
Vabbè, ho capito, ma non è che ti puoi stupire di questo.
Ho degli appuntamenti al mio ufficio alla Camera, dove mi stanno aspettando delle persone. E io malgrado mi faccio accompagnare, rispondo durante il tragitto da Montecitorio fino a Piazza San Silvestro.
Scusa, perché però non vuoi ammettere che questa hai commesso un piccolo errore con questa ragazza che ha lavorato da te per un po' di tempo? Dice, ho commesso un piccolo, è un errore veniale, mica la tua reputazione è finita.
Io sono un uomo di carne e ossa come tutti, e se faccio degli errori, io non sono un padre eterno, posso.
E allora su questa
errori.
Vicenda qua
però,
tu, perché
scusami, ma se non ne ho fatti di errori, nel senso che io non ho mai tenuto a nessuna portaborse in nero, se io non ho mai assunto né licenziato una
però
persona,
non si capisce,
se non ho mai dato un euro nelle mani di questa persona.
Cioè questa persona non ha preso un euro da te?
Da me, dalle mani.
Ma non, dalle tue
euro.
Mani in senso materiale, cioè dal tuo ufficio, dal tuo budget ufficio. Per gli assistenti, qualche cosa sarà uscita, altrimenti questa transazione
quella
finale non avrebbe senso.
Allora, io so solo una cosa, che ogni mese mi arrivano 2.190 euro per il mantenimento del rapporto eletto elettore, compreso naturalmente l'importo per gli assistenti,
vabbè,
per i portaborse.
L'hai dato qualche soldo a questa qua o no?
Io personalmente, da quando sono in Parlamento, ne spendo mediamente 3.000 rispetto ai 2.190 che ho solo per gli assistenti che ho. Per
scusi, cosa hanno detto di falso? Le Iene di falso, cosa hanno detto alla fine di falso? Lasci perdere le frasi.
Hanno detto che io ho un portaborse in nero. Io non ho un portaborse in nero. Io ho avuto sempre rapporti con contratti formali con chi è venuto a collaborare.
Ho capito, allora non si capisce la causa.
A chi è pagata? Chi ha messo piede nel mio ufficio alla Camera dei Deputati c'è entrato sempre con un contratto e con mia autorizzazione.
E questa ragazza è entrata, sì o no?
Questa ragazza è entrata con carte false. Perciò
carte false, vedremo. Devo chiudere. Grazie, tribunale. Barbato, grazie. Siamo qui in diretta 800 24 0024, la Zanzara, e veniamo da questo combattimento all'arma bianca con Francesco Barbato dell'Italia dei Valori, che fra poco ripizzicheremo in diretta col telefonino, perché naturalmente quando uno fa il puro c'è sempre qualcuno più puro di te che ti appura, ma non siamo noi in questo caso, però sai, a fare il puro poi si trova sempre qualche piccola magagna, no? Se uno fa il paladino poi deve essere immacolato. Siamo
poi
anche in
Cattoria che gira con le telecamerine, adesso le inchieste di Barbato, diventa un format, faccia il giornalista, faccia il report.
No, ma questo va anche bene, che c'entra, questo va benissimo. Comunque ha ammesso alla fine che c'è stata questa transazione Barbato Italia dei Valori per un ammontare di 3.500 euro. Lui dice: ho pagato le spese, però quando uno paga le spese significa che ammette alcune cose. Comunque c'è stata una transazione tra lui e questa signorina che ha lavorato, lui nega anche che abbia lavorato, comunque insomma che avrebbe frequentato, diciamo così, il suo studio a Montecitorio. Sì, dimmi.
O questa signorina è stata pagata da Putin ed è stata mandata lì dal servizio segreto di Mediaset per incastrare Barbato, questa signorina qui ha avuto un rapporto di lavoro con il signor Barbato. Tertium non datur, fine, non ci sono alternative. Può essere che sia una del che può essere.
Sentiamo intanto i titoli del TG3, poi lo chiamiamo, titoli del TG3, o ce l'abbiamo, titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani. L'italiano ucciso in Nigeria, Napolitano, inspiegabile comportamento inglese, urge chiarimento, D'Alema accettare i fatti con rigore, PDL Lega contro la Farnesina, sconcerto per la morte di Franco Lamorinare, dubbi sull'operazione delle teste di cuoio inglesi, Londra, l'Italia sapeva che un blitz era possibile. Sciopero Fiom in 50.000 a Roma per dire no a Marchionne, sì all'articolo 18, Landini basta con l'autoritarismo Fiat, in piazza anche no TAV. Grecia, sì delle banche al dimezzamento del debito, lunedì via gli aiuti europei, spread ancora giù, il fondo monetario ora rischioso, speculare sull'Italia. Rientra la protesta dei senatori PDL contro il ministro Riccardi, Alfano nessuna sfiducia, caso chiuso, ma è alta tensione su frequenze TV e giustizia. In Cassazione il procuratore generale chiede l'annullamento della condanna per il senatore PDL Dell'Utri, condannato a 7 anni per concorso esterno alla mafia. Ritrovati i resti di Placido Rizzotto, il sindacalista della CGIL e sostenitore della lotta per i diritti dei contadini, ucciso dalla mafia nel 48.
Bene, 800 24 0024, un attimo.
Team, servizi di segreteria.
Ma come team? Che ha buttato
Sherlock
giù, richiamatelo Barbato,
non è al momento disponibile, sta facendo un'altra inchiesta, la preghiamo di richiamare più tardi.
Ma come non è al momento disponibile? Riprovate di nuovo, su, riprovate.
Eccolo.
Tim, servizi di segreteria telefonica.
Abbassa, o sta presentando un libro, probabilmente sta presentando un libro, perché di solito parla, per carità, parla. Vabbè.
Ci sentiremo più avanti,
non molliamo qui alla Zanzara. Dove andiamo? Romano da Fermo, buonasera.
Sì, buonasera, dottor.
Sì, un attimo solo, Romano, metta a posto l'audio, quello che è, si colleghi bene, perché dobbiamo farvi sentire prima alcune cose strepitose. Continua l'incredibile duetto tra due nuovi protagonisti della politica italiana, il mitico, mitologico avvocato Marra, te lo ricordi l'avvocato Marra? Sì.
Come
sono tutti idioti, Monti andrà in carcere, io cambierò il mondo. Ti giuro che ha detto esattamente queste parole. Senti.
Questo è da ricovero.
A riguardo vorrei dirle che questi sono degli idioti.
Chi, scusi?
Tutti.
Ma chi?
Tutti i politici. La ragione della crisi è semplicissima.
Quindi qual è la ricetta per uscire da questa crisi?
Enorme riconversione industriale planetaria.
Come si può fare? Lei potrebbe farlo? Lei potrebbe farlo? Come potrebbe farlo?
Finanziato.
Ha i fondi per farlo. Lei ha i fondi per farlo, sì. Per rivoluzionare il mondo.
Sì.
Secondo lui Monti andrà in galera. Prima o poi, quando ci renderemo conto tutti quanti di quello che sta facendo.
Dico che andranno tutti in carcere, perché poi il.
Lei cambierà il mondo?
Io credo di averlo già cambiato il mondo.
L'avvocato Alfonso Marra.
L'avvocato Marra.
Accompagnato sempre da Sara Tommasi, non si capisce in quale ruolo, lo spread amore cos'è? Ti giuro, eh. Senti.
Mamma mia.
Questo famoso spread di cui si parla tanto, quello con i banchi tedeschi, cioè viene continuamente paragonato dai tempi della seconda guerra mondiale, dai tempi della Repubblica di Weimar. Quindi che cos'è? Il tasso interbancario. È un tasso, è il tasso, credo, mi pare. Amore, che cos'è lo spread del Bund?
Amore, ma chi si rivolgeva? A Marra, chi?
Ma lì bisogna mandare subito un'ambulanza, reparto, rianimazione e portar via tutti.
Lo scontro Annarella-Pannella sulla questione vecchia dei voti dei radicali insieme al Partito Democratico. Ieri ospite qui, ieri affrontato dalle zanzare, oggi affrontato da Annarella.
Come lotta?
Voi ci avete fregato l'altra volta, quando avete fatto le votazioni.
Quali votazioni?
Lì sopra.
Ma quali?
Non mi ricordo.
Oh, sei rimbambita, perché io non sono deputato. Non sono deputato, quindi che vuoi?
Come si a Bernardino?
Hai capito? A Bernardino è un'altra cosa. Io ti faccio così, Armando. Ti faccio così. Ciao.
E poi il mitico scontro Briatore De Magistris, credo a Piazza Pulita ieri sera, se non sbaglio.
Sì, la famiglia, quella era buona.
Briatore De Magistris su Napoli sporca, non si permetta, lei è ricco, cioè.
Il sud è in una condizione disastrata rispetto al turismo. Io a Napoli, forse lei vive un'altra Napoli, perché io sono stato a Napoli 6 mesi fa, non ho visto le piste ciclabili, non ho visto tutto quello che lei descrive. Ho visto sporco, ho visto disordine, questo 6 mesi fa.
No, guardi, lei è stato a Napoli prima che io venissi eletto, Briatore, non dica falsità, venga a Napoli e venga a vedere Napoli adesso.
No, ma no, ma io non voglio
e
entrare.
Finisca di parlare dal suo lusso, francamente inaccettabile.
Ancora.
Io mi sento italiano anche se non vivo in Italia. Credo che ho viaggiato più di lei, perché io sono sicuro che se vediamo il suo passaporto, il mio, i suoi timbri, i miei, sicuramente è 20 anni che giro il mondo. Il sud è uno dei posti più belli.
Perché lei ha i soldi, caro Briatore, lei ha molti soldi. Io ho fatto il magistrato lavorando 14 ore al giorno, adesso il sindaco 18 ore al giorno. Non ho i soldi che ha lei, questa è la differenza.
Io ho vinto 8 mondiali di Formula 1, sono stato il più bravo nel mio lavoro per 20 anni, posso anche aver guadagnato tanti soldi.
Ma non si capisce perché avere i soldi secondo De Magistris debba essere, come dire, un marchio di infamia, no?
Certo, però
cioè, lei ha i soldi, ha girato il mondo. Poi le considerazioni di Briatore su Napoli sporca o meno, quelle insomma, ecco, lasciamole da parte. Che abbiamo ancora da offrirvi, cari ascoltatori della Zanzara, voi che ci ascoltate. Ah, Borghezzi è tornato all'assalto, Tornerà all'assalto stamattina a Omnibus. Mi chiamate solo quando ci sono indagati della Lega. Poi dobbiamo dire qualcosa sulla Fiom, su Terzi. Il ministro degli esteri Terzi, attaccato da tutti, da Monti, da Maroni in particolare. Da Maroni in particolare, però c'è una bella foto che lo ritrae, credo, sul Panorama. Anzi, sicuramente sul Panorama, mentre per ben tre volte, con la sua bella auto blu. Porta i figli a scuola. Dunque, porta i figli a scuola con l'auto blu 3 volte, lui dice. Mi sono limitato a farlo 3 volte, il resto lo fa mia moglie.
Beh, vabbè.
Certo, vabbè.
Vabbè, ma voglio dire, se è ministro e ha l'obbligo di girare con l'auto blu, potrà portare i bambini
vanno in un altro modo, non vanno con l'auto blu. L'auto blu serve a portare le persone da casa all'ufficio. Deviazioni per tutta Roma, per lasciare i figli davanti a scuola. Non è che gli autisti di terzi sono obbligati a portare i figli di terzi a scuola, sono pagati per portare il ministro al lavoro.
Vuoi far polemica fino in fondo, io te la faccio. Sarà ben diverso far salire sugli aerei di Stato delle signorine.
Ma cosa c'entra? Ma tu sei fuori di testa. Ma tu hai l'ossessione di Berlusconi, sei completamente pazzo. Sei ossessionato da Berlusconi. Cosa c'entra Berlusconi adesso?
Ho detto sarà ben diverso far salire su un aereo. No, perché io non
A parte che quello volendo proprio restare, volendo restare su Ah no, chi è che faceva salire le persone sugli aerei di Stato? Mio nonno in Cariola.
Ma lascia perdere.
A parte che quegli aerei facevano lo stesso percorso, secondo me è malissimo quello che si faceva. Allora, ma facevano lo stesso percorso. In questo caso
su un aereo di Stato delle signorine discinte per giunta.
Ma non c'entra nulla, è un paragone ridicolo. Andiamo a Padova, Luisa. Luisa da Padova. Sei ridicolo, Luisa da Padova.
Sì. Pronto?
Dica.
Grazie infinite di avermi richiamato e
verremo a Padova presto, cara Luisa.
Lei mi sente, vero?
Sì, la sento. C'è Parenzo che non capisce che non deve parlare mentre parlano gli altri. Luisa, dica.
Parenzo, se lui ha un nonno che si chiama Renato, a parte quello non importa. E invece no, volevo parlare di Riccardi di ieri, però l'importante è adesso vedere.
Ma adesso c'è questa finta pace, no? Perché il PDL ha fatto pace con Riccardi. Non hanno avuto le palle per andare avanti, diciamo la verità.
La considerazione è che questa politica, anzi la democrazia nostra, che è fondata, ahimè, proprio sul pettegolezzo, come diceva McLuhan, l'informazione di...
Ma adesso non scomodiamo McLuhan, cosa c'entra, scusi?
Però è abbastanza giusto, insomma, mi pare che anche volte ragione. E no, la propria informazione si riduce a delle cose...
Sì, però Luisa, adesso non ci parli di McLuhan alle 19.28.
Voglio dire un'altra cosa. No, le posso chiedere un'altra cosa? Sì. Tutti questi soldi che hanno i nostri politici, artisti...
Ma chi l'ha detto che ce l'hanno tutti questi soldi? Chi lo dice?
C'è tutto un elenco di pagamenti e di stipendi favolosi.
Ma chi si...
Perché non vengono reinvestiti in Italia? Perché non fanno delle...
Vabbè, ci salutiamo, ci sentiamo dopo. Borsa. siamo qui, la Zanzara, 800 24 0024, per chiamarci in diretta. Dobbiamo far ascoltare ancora qualcosa. Sì, De Benedetti, voglio far sentire De Benedetti ieri da Santoro, che parla di Renzi come un Berlusconi di sinistra. A proposito di Renzi, c'è una novità che riguarda la vicenda Lusi, perché Franco Becchis, vice direttore di Libero, su internet ha pubblicato un'intervista con lo stesso Lusi in cui si dice: ho dato dei soldi a Renzi. Dunque continua la diatriba tra Renzi, che dice di averli chiesti e non ottenuti, e Lusi dice di averglieli dati. Vabbè, De Benedetti su Renzi.
Al di là dei meriti o dei demeriti delle persone, la gente vuol voltare pagina.
Quindi un rottamatore come Renzi potrebbe interpretare questo pensiero?
Su quel fronte abbiamo già dato con Berlusconi, per cui non mi sembra il caso di riproporci un Berlusconi di sinistra, si fa per dire.
Berlusconi di sinistra. Poi De Benedetti dice che bisogna tenere all'articolo 18, dice anche delle cose contro Marchionne, anche contro Passera, che non ci mette la faccia sul giglio adesso, francamente, sulla vicenda.
Fortissimo, però l'ingegnere che ci mette di sinistra, chiedo scusa, no, di sinistra no.
Va bene, dove andiamo? Beh, abbiamo fatto sentire De Benedetti su Mediaset, che va benissimo. Flores, però la frase del giorno è quella di Flores d'Arcais. Flores sulla faccia di culo si rivolge a Marchionne, Marcegaglia, Berlusconi e Bersani, che dicono che la FIOM fa politica e dicono anche che non la può fare. Secondo me hanno ragione a dirlo, nel senso che la FIOM è diventata un partito, diciamo la verità, un partito politico, tant'è che si candideranno quasi tutti. Si occupa di tutto, dalla TAV fino all'ecologia, a tutto,
anche alle balene del Mozambico, alla questione Medio Oriente,
tutto
alla questione palestinese, qualsiasi cosa.
Ma hanno fatto bene o no gli inglesi a intervenire? Io la dico grossa qui, benissimo hanno fatto, per carità, io sono molto vicino alle famiglie di chi è morto, Però gli inglesi hanno tutta una loro logica, non trattano fino all'infinito come facciamo noi, non pagano i riscatti, intervengono, poi certo avranno commesso degli errori, ci saranno stati degli errori, ma gli errori fanno parte della vita. Però a un certo punto gli inglesi, come gli americani, si rompono le scatole di trattare continuamente per gli ostaggi, eccetera. Quando è il caso intervengono, e quando uno interviene ci può scappare anche il morto.
Vorrei dirlo sommessamente, con i toni sobri che sono di prammatica da quando abbiamo un nuovo governo. Questi signori, ogni volta che si stracciano le vesti perché la FIOM fa politica, hanno la faccia come il culo.
E bravi quelli del Partito Democratico che erano lì in piazza, c'erano deputati eccetera, come l'avranno presa? Chissà, 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 chissà. Un attimo solo.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto? Sì, buonasera, è la segreteria dell'onorevole Alfano, c'è come il ministro Riccardo.
Sì, senta, in questo momento non è qui con me, la posso far richiamare?
Eh sì, allora riproveremo noi, perché attraverso la batteria a Camera dei Deputati abbiamo provato, però era staccato. Vabbè, perché c'era qui Angelino che voleva ancora salutare, vabbè, ci risentiamo magari tra un'ora.
Posso richiamare, la troviamo tramite batteria?
No, facciamo noi direttamente, meglio, noi direttamente. Mi richiamo tra un'ora magari, no? Mezz'ora?
Una mezz'oretta,
intanto grazie Angelino, grazie intanto, ve lo dico Alfano, grazie moltissimo.
Che è successo, Parenzo?
Pronto?
Che è successo?
Non lo so, mi ero assentato un attimo perché sto preparandomi per il Shabbat, per il,
sì.
Se sai che per gli ebrei.
No, ma anche io ho sentito una telefonata tra la segreteria
di voce di una persona che ha parlato con Alfano, non ho capito. No, io non ho sentito.
No, è la segreteria di Alfano che chiamava a casa.
Alfano che ha fatto chiamare Riccardo. Beh, io ero occupato perché è Shabbat.
Va bene. Andiamo a Trento, Davide.
Lo Shabbat che entra.
Ma non gliene frega niente a nessuno dello Shabbat. Grande rispetto, lo sai, c'ho la bandiera israeliana dietro che non c'entra niente con lo Shabbat. Comunque Davide,
potremmo fare delle lezioni di ebraismo.
Davide da Trento, Davide.
Buonasera carissimi.
Vada.
Ascolti, io avevo un'osservazione.
Intanto qualcuno dice Barbato è sparito. È alla presentazione di un libro, altrimenti lo metterei ogni sera io a fare battaglia su questo. Ha pagato o non ha pagato un assistente in nero per 4 mesi? Sì o no? Questa è la domanda. Non ha mica risposto alla fine. Sì, hai pagato in nero una persona? Sì o no? Questo è il punto, non è che risponde a questa domanda. Lui dice no, però poi c'è una transazione, eccetera, eccetera. Davide.
Ecco, dicevo, io guardo, per quello che mi riguarda, se Barbato alla presentazione di un libro è una gioia, perché trovo questa polemica sui costi della casta demagogica e ridicola.
Ma quale, scusi, non è affatto demagogica la polemica sulla casta in generale. Bisogna vedere poi cosa si dice e cosa si fa.
Esatto, il concetto è... Il punto fondamentale, io credo, sia cosa fanno i politici, cioè l'impatto del loro lavoro è 100 volte superiore a quello che ci costano o non ci costano, per cui occupiamoci, e non ce l'ho con voi, parlo in generale, occupiamoci di controllare come e se svolgono il loro lavoro, non di quello che ci costano, perché mi perdoni.
Perché è sbagliato occuparsi di quanto costa la politica in generale? Non è sbagliato, è giusto.
L'obiettivo sbagliato.
Sì, però parli dell'ultima cosa di Barbato, non mettiamo tutto nel grande calderone. La questione dei mutui la scandalizza, sì o no?
Guardi, le dico la verità. Trovo che sia qualcosa che non mi scandalizza, perché la realtà è non meno importante di altro, pur essendo un qualcosa così sgradevole.
Cioè, lei ha un mutuo?
Io ho un mutuo, sì.
Di quant'è questo mutuo? La percentuale? Il tasso di interesse?
Sì. Non è favorevole come quello di Barbato, ma come dire, non è elevatissimo.
Quanto?
Modo.
Non è mica un mistero, eh? Mica le ho chiesto a quanto ammonta il mutuo.
3,5 circa.
Beh, scusi, non le girano un po' le balle sapere che c'è gente che paga 1,57, 1,50?
Sì, ma capisce, se queste persone facessero il loro lavoro in maniera corretta...
Sì, ma lasci perdere adesso lavoro, è un altro discorso questo qua.
Perché?
Le girano le balle, sì o no?
O no. Ma fino a un certo punto...
Non gliene frega niente, vabbè, per carità, infatti,
Secondo me secondo me non è fondamentale, perché se queste persone avessero fatto il loro lavoro come dovevano
oddio,
farlo,
ma che c'entra il loro lavoro col fatto di avere dei tassi privilegiati rispetto agli altri? Scusi, abbia pazienza.
Le spiego, se avessero fatto
lei non spiega nulla.
Cioè, voglio dire, ma cioè, l'impatto del loro lavoro cade su tutti, anche sul mio mutuo, io pagherei meno, non avrei dovuto subire la volatilità dello spread, capisci cosa voglio dire?
Sì, ho capito benissimo, però lasci perdere adesso, lei dice se facessero il loro lavoro potrebbero avere tutti i privilegi del mondo, ma è un ragionamento sbagliato, perché non è così, cioè,
ma no, ma
il punto in questo caso non c'è uno spreco di risorse pubbliche, è evidente, no, nel caso dei mutui,
certo,
perché
nel caso dei mutui
c'è una banca che si mette d'accordo con un'istituzione,
ma la banca semplicemente ragiona salvaguardando i propri interessi, nella sua logica di pura economicità.
Qualcuno specula dicendo ecco le banche fanno i mutui di favore ai politici,
certo,
in modo da non avere poi i danni dal punto di vista,
non mi pare,
però
chiaro.
In quel caso è una banca, diciamo, non sono tutte le banche.
No, certo, però insomma, mi pare che sia evidente.
Eusebio da Modena, grazie Davide per questa provocazione.
Una cosa provocazione. Gravissima comunque.
Cosa è gravissima?
No, questa cosa che è stata scoperta da Piazza Pulita, scoperta da Barbato, che comunque dovrebbe occuparsi di riformare questo sistema anziché di far tirare fuori questi cinema, è una cosa di una gravità inaudita, che una banca faccia una concessione di favore alla classe politica, è inaudito, è di una gravità assoluta, fossimo negli Stati Uniti sarebbe uno scandalo mondiale. O ci sono le lobby, negli Stati Uniti, lobby trasparenti appoggiano dei politici, no? E quindi io so che voto quello lì perché favorisce quel gruppo di potere là.
Sì.
Ma qui siamo in una logica perversa. Cioè, con italiani che non riescono più a pagarsi il mutuo, con la crisi del sistema bancario, e questi fanno tassi agevolati ai parlamentari, ma a chi? Ma perché? Perché?
Perché? È chiaro perché. Perché stando alla Camera raccolgono i conti correnti dei dipendenti, che non sono solo i politici, dei familiari, degli amici, eccetera, e dunque hanno in sostanza una massa di denaro garantita per sempre, e grazie a questo si possono permettere di fare le tasse agevolate.
Perché è sempre la stessa banca?
È il modo per lisciare il pelo.
Bravo.
Abbiamo in collegamento da Busto Arsizio un nostro amico, il grande guidatore, il grande recordman, oltre 300 all'ora, Francesco Enrico Speroni, europarlamentare della Lega Nord. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Come andiamo?
Beh, io guardavo subito una cosa, ma come posso dirti, guarda,
tempi duri,
Speroni.
Tempi duri.
Ma come si fa?
Turbolenti. Senta, andiamo subito al sodo. La Lega al momento, in particolare Bossi, ma non solo Bossi, anche Maroni, perché insomma Boni è considerato anche lui un barbaro sognante, dunque un po' della diciamo tra i maroniti, chiamiamolo così, insomma appoggia il vertice della Lega, appoggia Boni, dicendo per il momento non si deve dimettere. Lei che cosa pensa? Come invece sostiene la pensa magari come il sindaco di Verona Tosi, che dice che per difendersi meglio, per motivi di opportunità, sarebbe meglio dimettersi?
No, io lo penso come Bossi, come Maroni, come tanti altri, nel senso che Boni deve rimanere lì, siamo semplicemente di fronte a un'accusa, a un avviso di garanzia che, come dice il termine stesso, dovrebbe essere a garanzia dell'indagato e non uno strumento per far dimettere un politico dalla carica a cui appunto la politica e gli elettori l'hanno portato.
Però scusi, in altri casi, Speroni, voi siete stati molto duri nei casi di scandali, eccetera. Adesso è inutile che la leggo.
A un certo punto, io ad esempio non ho mai chiesto nulla per Penati, che come Boni faceva parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale lombardo, anche lì ci sono tutte le mie dichiarazioni.
No, ma lei no, è sempre stato abbastanza garantista.
No, però la Lega in generale
ha sparato a zero su Penati, su altre cose, basta un avviso di garanzia, magari non della propria parte politica, e giù botte.
Ripeto, lei mi ha chiesto la mia opinione, ho dato la mia, poi Tosi può avere un'altra opinione, Maroni può averne un'altra. La mia opinione è che non basta un avviso di garanzia, non siamo neanche al rinvio a giudizio, che sarebbe la prima fase in cui emerge effettivamente che c'è qualche elemento di colpevolezza.
È indagato.
No, indagato è già indagato. Io parlo di rinvio a giudizio.
No, sto dicendo è indagato Boni.
È indagato come sono indagati tantissime persone, come sono stati indagati, parlando di Regione Lombardia, il consigliere Adamoli, l'assessore Serafino Generoso, che sono addirittura finiti in prigione.
Scusi, la Lega ha fatto anche arrestare Papa a un certo punto, cioè, diciamola tutta.
Quello è un altro discorso.
Papa
la magistratura, perché è la magistratura che chiede se può arrestare.
No, ho capito. Non
se la magistratura non chiede niente, nessuno fa arrestare nessuno. Questo è il discorso.
Sì, ho capito, questo è chiaro che la magistratura l'ha chiesto, non è che l'ha arrestato.
Se la magistratura non chiedeva niente, Papa stava fuori.
Vabbè, ho capito, ma questo è tautologico.
Scusi, adesso è fuori.
Speroni, scusi un attimo, è chiaro che l'arresto lo chiede la magistratura, ma quello è normale, non mi faccia lezioni di diritto penale. È evidente che l'arresto lo chiede la magistratura, poi il Parlamento, in particolare la Lega, ha contribuito all'arresto di Papa. Per cui,
Perché a quanto pare eravamo convinti che la magistratura avesse dei buoni motivi per mettere in galera Papa, tutto qua.
Sì, no, d'accordo, però voglio dire,
ad esempio, per altri abbiamo negato l'autorizzazione, ogni volta è un caso diverso.
Se lei è pronto a giurare, no, lei è pronto a giurare sulla onestà di Boni, come...
Ma io no, tranne che di me stesso, perché mi conosco, non posso giurare per nessun altro.
Cioè non si fida di nessuno, non si fida di nessuno. Le cose, le accuse anche di quel pentito, cosiddetto pentito, le ha lette i giornali?
Chi è del pentito?
Questo, non mi ricordo, questo architetto.
Ugliola, sì. Non è che mi sembra un pentito, è semplicemente...
Vabbè, pentito, uno che ha raccontato alcune cose.
Pare che sia un tipo abbastanza losco, già patteggiato a altre indagini in corso, e lui dice... Adesso le ultime notizie, proprio le ho sentite 5 minuti fa al TGR Lombardia,
sì.
Dice i soldi servivano per l'assessorato, non si parla più di assessore, quindi è già una cosa bella diversa. No,
no? Vabbè, ma adesso non...
l'assessorato c'è l'assessore, poi
sì, ma non entriamo nel dettaglio, lei dice...
Non scendo nel dettaglio, perché sempre... Dare casi in cui è stata quella volta la Lega.
Altre volte non siete entrati nel dettaglio, portavate i capi in Parlamento, Speroni, su.
Allora, il nostro assessore regionale in Piemonte, Matteo Brigandì, è finito in galera, è stato condannato in tribunale e poi è stato assolto in appello con sentenza confermata della Cassazione.
Ma questo va benissimo.
Perché si è scoperto che effettivamente c'era la ruberia, ma l'hanno fatto i funzionari dell'assessorato.
No, ma io non sto dicendo, che non potrebbe andare a finire così tranquillamente. 30 secondi, torniamo subito. Eccoci, trovo in diretta dopo i 30 secondi di pubblicità, 800 24 00 24, La Zanzara, siamo in collegamento con Anna da Salerno, Angelo da Roma, Giuseppe da Rimini e con Busto Arsizio, con Francesco Enrico Speroni, come ricorda Pannella, mi è rimasto Pannella di ieri. Parenzo, che c'è? Perché ridi?
No, mi fa ridere perché hai detto nomi di grandi città, Roma, sai? E poi dice poi da Busto Arsizio.
Ma Busto Arsizio, non fare come Maroni che dice, com'è che ha detto una volta Maroni nei confronti di quelli di Busto, Speroni, com'è che disse?
Ma vabbè, c'è sempre una contrapposizione tra Varese e Busto, che comunque sono cittadini ma superano gli 80.000 abitanti.
No, so, infatti, non è mica...
Non è che sia proprio una città che conta niente.
No, ma infatti...
Busto,
rispetto a Roma, Milano, Firenze, eccetera,
certo.
Eccetera...
Abbiamo il collegamento Firenze, Roma, Napoli, Atene, poi da Busto al Sicilio...
Ma che c'è di male? C'è
l'entusiasmo che lei mette, che adoro, signor Cruciani, perché dà valore a tutto, anche a Busto al Sicilio.
Ma perché? Ma Busto al Sicilio...
Sentiamo Parenzo da dove viene lui.
No, lui da Padova.
No. Non so se viene da Padova città o da chissà dove.
No, Padova città.
Padova, lui dice Padova città.
Padova città.
Io e Speroni indagheremo poi se è vero. Se è vero, non è vero.
Senza avvisi di garanzia però.
Senta una cosa, scusi Speroni.
Ma noi chiediamo, io non chiedo.
No, ha detto di no, ha detto che non si deve dimettere.
Sì, cioè, si dovrebbe dimettere.
Ecco, ma scusi, com'è che non si sente niente? Parenzo, dove diavolo sei che non si sente niente? È disturbata la linea. Allora, Speroni, non si dovrebbe dimettere dalla presidenza del Consiglio regionale per motivi di opportunità, secondo lei?
Allora, questa è una scelta sua e solo sua, perché... Noi come Lega non abbiamo assolutamente chiesto di dimettersi, anche perché passa il principio che basta che una persona, appunto, dai connotati poco chiari dal punto di vista giudiziario, politico, affaristico, eccetera, dica a un magistrato che il tale politico è una persona che avrebbe preso dei soldi o a cui lui aveva intenzione di dare dei soldi, perché adesso sembra che lui aveva l'intenzione di dare, perché poi
dove gli ha dati quelle cose lì, ma in ogni caso basta che uno vada dal magistrato, accusi un politico e il politico si deve dimettere. Beh, a questo punto tutti gli avversari politici vanno dai magistrati, trovano qualcuno che tiri fuori delle accuse e metà, tutta la classe politica si dimette, non è il sistema di fare, insomma. Poi ognuno può avere la sua sensibilità, c'è chi ritiene di avere le mani più libere con le dimissioni, chi ritiene invece che dimettendosi ammette qualcosa. Penso che sia per
Ma lei ci ha parlato con Boni? Ci ha parlato?
Sì, ci ho parlato, ma ha detto mi sento soprattutto stanco.
Ma questo quando? Oggi?
Ieri.
Ieri. Mi sento soprattutto stanco, basta.
Basta.
Non ha detto, caro Speroni, ti posso assicurare che non ho mai preso un euro, che non ho mai...
Quello è ovvio, ecco. Però, diciamo, l'ho sentito anche dalla voce molto stanco. Poi oggi l'ho visto in televisione e sembra si sia un pochettino ripreso.
E quando è in televisione si riprende sempre un po', Boni.
Dove l'ha visto?
No, nelle immagini che hanno mandato, credo, dall'uscita degli incontri con Bossi, credo, non so con chi. No, poi era la regione Lombardia, credo, circondato dai giornalisti. Però si è parlato, qualcuno ha parlato, questo secondo me è sbagliato, Speroni, nei giorni scorsi, di un complotto contro la Lega. Cioè,
ho visto anche proprio Maroni ha detto, no, forse parlare di complotto da parte dei magistrati è eccessivo. Può darsi che magari ci sia un complotto da parte di qualcun altro, perché ripeto,
in che senso, scusi?
Il magistrato è uno strumento, no?
Di che?
Se io vado dal magistrato e denuncio Parenti o denuncio Cruciani, sì, e porto un minimo di elementi, ma proprio un minimo, è la prima cosa che fa il magistrato.
Chi ce l'ha con la Lega in questo momento?
Ma ce l'hanno un pochino tutti, a cominciare da tutti quelli che sostengono il governo Monti, visto che siamo praticamente gli unici che si oppongono.
E dunque lei dice che c'è qualcuno che ha interesse a mettere in cattiva luce la Lega e dunque fa denunce, eccetera, eccetera, ma questo non mi sembra il caso, questi sono fatti che risalgono a diversi anni fa, eccetera.
Ma allora quali sono adesso? Adesso che siamo l'opposizione, allora quantomeno c'è una tempistica sospetta.
C'è la tempistica.
Può darsi invece che le cose siano normali, per carità, ma qui nessuno dice al pubblico ministero perché hai fatto l'indagine proprio oggi, perché proprio oggi hai mandato l'avviso di garanzia.
No, ma a parte che l'indagine
potevi
risale...
Potevi mandarlo domani, potevi mandarlo dopodomani, potevi mandarlo la settimana scorsa, no?
Ma qual è il limite?
Se l'indagine è in giro da qualche anno, perché l'avviso di garanzia è arrivato solo in questi giorni?
Vabbè, ma oggi non è che c'è un momento particolare rispetto a un mese fa o due mesi fa.
Come un momento particolare? È un momento in cui Alfano ha detto abbiamo rotto con la Lega. È il momento
perché
in cui
è a fine indagine. È a fine indagine.
È il momento in cui è passato un emendamento proposto dalla Lega sulla responsabilità dei giudici.
Ma scusa.
È il momento in cui ci si sta preparando alle alleanze o alle non alleanze per la campagna elettorale del 6 maggio, mi sembra che sia questo il momento. Fosse successo che io a luglio dell'anno scorso.
E chi ha interesse? Chi ha interesse a incastrare la Lega, a metterla in cattiva luce?
Tutti quelli che preferiscono avere loro i voti che invece prendiamo noi.
Comunque l'indagine si era a fine indagine, per questo che è arrivato all'avviso di garanzia.
Cioè, Speroni non ricorda che
si ha quando si apre l'articolo 415 del codice di procedura. Allora, questo è il fine indagine.
La legge non
è assolutamente fine indagine, anzi,
no, ma
dovrebbe essere all'inizio dell'indagine l'avviso di garanzia.
No, scusa, Speroni, ma perché non sai che il tuo governo stesso qualche anno fa, per penna del signor Ghedini, ha cambiato esattamente
questa
norma?
Adesso non addentriamoci in queste cose. C'è la pubblicità, torniamo tra un attimo, 800 24 00 24. Siamo qui, 800 24 00 24, andiamo a Rimini. Giuseppe, sempre in collegamento con Roma, David Parenzo e con Busto Arsizio, Francesco Enrico Speroni. Un attimo, Giuseppe da Rimini.
Sì, mi sentite?
Sì, dica.
Cari amici, come state?
Bene,
io
bene,
ho
vada.
Ho dei commenti da fare sull'intervento ieri sera di Marco Pannella.
Che ha fatto Pannella?
Ah, Pannella ha fatto una cosa che non mi sarei mai aspettato. Di aborto.
Non ho capito, scusi.
Per la gara in 50 argomenti.
Sa che non ho capito.
Lei ha telefonato, scusa, con grande rispetto. Lei ha telefonato per dire questa cosa?
Beh,
non solo per capire.
Perché?
No, ma per dire che cosa? Non ho capito bene.
Ho ascoltato più volte oggi.
Ma che
su Radio Radicale.
Sì, che l'abbiamo preso in giro. E allora abbiamo preso in giro, può darsi che c'è successo di prendere in giro. E allora non ho capito qual è il punto.
Però non è rispettoso comportarsi con un vecchietto in quella maniera.
Lei lo dice ironicamente o seriosamente?
Io l'ho detto, poi voi mettetela come volete. Io ho detto quello che penso.
Vabbè,
lui ha fatto male a venire lì da voi, perché doveva starsi nella sua bella aiuola di Radio Radicale. Però se lui vuol venire lì deve comportarsi anche un po' meglio, fare non ha parlato per niente di amnistia.
Non ho capito assolutamente nulla del suo intervento,
non
caro Giuseppe.
Non ha parlato per niente di amnistia.
E chi se ne frega, meno male. Cioè, meno male,
è da 8 mesi che sta parlando di amnistia.
Va bene, Angelo da Roma, buonasera. Angelo?
Pronto?
Vada.
Ecco, volevo unirmi a ieri a chi diceva Riccardi Forever,
sì,
per due motivi molto simili.
Sì.
Il primo, per anche tutta la gente, anche su Twitter e su altre cose, ha espresso questo. L'altro perché...
Non è un buon motivo per sostenere che abbia ragione per forza Riccardi. Non è che se su Twitter o sui blog, eccetera, si esulta per Riccardi, significa che ha ragione Riccardi.
Ragione. Il motivo della mia chiamata è esattamente questo.
E qual è?
Ribadire che tante volte lei, anche il rapporto 1 a 1000, la parte buona e le cose buone della politica e della cultura la deve rispettare un po' di più.
Io che c'entro, scusi? Mica l'ho fatta io la polemica con Riccardi,
No, però lei, visto che la utilizza, la può anche commentare dando un suo giudizio.
Ma cosa la utilizzo?
La polemica.
Sì, appunto, utilizzo la polemica e ho già detto ieri che secondo me Riccardi ha commesso un errore. Punto e basta, ha commesso un errore perché uno non è che si fa beccare mentre dice che questo modo di fare politica fa schifo. Se, al di là del merito, può avere anche...
Appunto perché al di là del merito dovrebbe articolarlo, allora, spiegando che appunto... Come mai c'è tutta questa...
Senta, la politica è sangue e merda, dunque la politica è fatta di queste cose, Riccardi lo sa benissimo che la politica è fatta anche di tatticismi, eccetera. Potrà fare schifo a Riccardi.
Dovrebbe imparare, Cruciani, a un attimo articolare un po' di più nella sua trasmissione. Che non
senta,
fa male.
L'articolazione, le articolazioni mi fanno male perché...
Cruciani mi fa finire.
Non la faccio finire perché comando io. Le articolazioni...
bella educazione.
Sono ineducato.
Infatti mi diverto.
E infatti, appunto, se si diverte che problema ha?
Posso finire il concetto?
Lo sto finendo io. Le articolazioni mi fanno male, dunque la questione delle articolazioni non la capisco. Capisco solo che cosa sono le articolazioni dal punto di vista delle gambe, delle braccia, eccetera. L'articolazione del pensiero però è molto semplice ed è questa. Riccardi sa benissimo come funziona la politica, lei potrà non piacere, cioè la politica è fatta anche di tatticismi e di cose di questo tipo che a lei faranno schifo, ma fanno parte anche della vita politica.
Sì, qui c'è di mezzo una polemica sterile e inutile. Tant'è che Alfano ha chiuso la cosa. E questa buffonata che loro hanno provato a fare ieri si è...
Ma è una buffonata perché non sono andati fino in fondo.
Sapevano che era una puttanata. Mi
domandi come mai non sono andati fino in fondo.
Ma perché era una cosa
perché era una sciocchezza.
Perché non si può chiedere, perché
pensa,
non si possono. Sì, ma non è quello, perché non hanno chiesto, secondo me.
No, perché Riccardi ha espresso un giudizio politico su un governo precedente.
Ma non c'entra niente il governo precedente. Ha detto questo modo di fare, cosa c'entra il governo precedente? Pure tu non hai capito niente. Non hai capito niente.
Il no di Alfano al vertice appartiene, ha detto, alle vecchie logiche della
politica. Sì, ma non del governo precedente, non hai capito niente.
Ha espresso poi un giudizio sulla stagione precedente.
Ma non è vero, non è così.
No?
Non ha espresso un giudizio sul governo precedente. Ha detto questo modo di fare politica mi fa schifo.
Benissimo.
Questo, ma non il modo di fare politica. Il governo Berlusconi, di tutta la politica che fa questo tipo di tatticismi.
Ha detto ci vuole una stagione nuova. Una stagione nuova della politica, quindi vuol dire che la stagione passata, quella recentemente,
Ma che recentemente? Ma di che parli? Intanto la Cassazione, processo dell'Utri da rifare, mi sembra che sia uscita.
Questa è una vittoria per il signor dell'Utri, quindi
mi sembra che sia uscita la
bene per lui. Bene
la
per Marcello.
Sentenza, ultima ora leggo qui dalle...
Bisognerebbe chiamarlo e fargli complimenti allora, forse, a Dell'Utri.
Adesso proviamo a chiamarlo. Speroni, è contento per Dell'Utri, Speroni?
Ma è chiaro che se uno vede riconosciuta la propria estraneità ai fatti ed essere contento, ma questa comunque è una sentenza con rinvio, quindi non è una soluzione,
no,
vuol dire semplicemente che dovrà essere un'altra corte d'appello,
appunto,
o un'altra sezione della stessa corte d'appello a pronunciarsi sulla colpevolezza o meno di Dell'Utri, quindi è sempre un fatto positivo, sarebbe stato peggio se la Cassazione avesse confermato la condanna, ma non è che ne è uscito. Comunque, visto che parliamo appunto di fatti giudiziari...
Intanto Maroni dice che le affermazioni di terzi sono molto gravi, perché il ministro degli esteri ha detto si occupi di Milano, non sa niente del resto, una cosa del genere. No?
Ma, vabbè, uno che è stato ministro dell'interno fino a pochi giorni fa, difficile che conosca solo Milano, insomma. In ogni caso, tornando a Dell'Utri, anche qui si dimostra che non basta un'accusa per dire che una persona è colpevole.
L'unica cosa che si dimostra è che ci sono 16 anni di un processo,
un
processo lunghissimo, eccetera. Abbiamo il numero del signor Dell'Utri, facciamolo su. Riusciamo a fare il numero del signor Dell'Utri o no?
Ottimo.
No, siccome lo chiedo da 3-4 minuti, 3-3-5 non arriva il numero. Il numero del signor Dell'Utri, No, ma ce l'ho il numero del signor Dell'Utri, ce l'abbiamo, ma...
Guarda, te lo dico, comunque io ho 335...
Ieri, secondo il fatto, rispondevo un cellulare...
Il numero in marca del nuovo.
Dov'è, all'estero?
No, è un numero spagnolo, mi fate sentire la voce spagnola, voglio sentire la voce spagnola, la voce spagnola che probabilmente, secondo alcuni, poteva essere a Santo Domingo, secondo altri non so dove, è importante sentire la voce spagnola, no? Mettetemi
con la... ...per completata come fu marcata. Por favor, verifique el número y marque de nuevo.
Perfetto, avete sentito? Questa è la voce che risponde al numero di telefono del senatore Dell'Utri.
Come vede che è all'estero.
Beh sì, sembra essere all'estero il cellulare, quel numero lì. Poi...
E qualcuno potrebbe dire,
il suo avvocato dice che in realtà è in Italia, uno dei suoi avvocati.
Vabbè.
Va bene, Anna da Salerno, buonasera. No, non c'è. Giorgio da Padova.
Sì, buonasera a tutti.
Un attimo solo, Speroni, sì. Lei ha un mutuo?
Io?
Sì.
No.
Non ha mutui, eh?
Beh,
come sono i tassi di interesse? Se uno chiede un mutuo, l'avete una banca al Parlamento Europeo?
Beh, ce ne abbiamo tre proprio all'interno del Parlamento Europeo, non una sola.
Ma avete tassi agevolati per i mutui, che lei sappia?
Che io sappia no, perché non li ho mai chiesti al Parlamento Europeo, anzi non ho mai fatto molto in vita mia, a dire il vero. No, l'ho fatto uno per due locali in montagna nell'82, un po' di anni fa. Ecco, non ero parlamentare, quindi non posso sapere se ci sono mutui agevolati o meno, ecco. Però ho sentito prima qualcosa a trasmissione e diciamo che così come i dipendenti di tante grandi aziende hanno o avevano dei tassi agevolati proprio, se non altro perché
sì,
sono considerati una clientela solvibile,
sì,
cioè
sì,
difficile.
Cioè lei non trova scandalosa questa cosa?
No, è semplicemente una legge di mercato.
Sì, però Speroni, qui siamo
allora, una legge di mercato,
1,57,
nel senso, i dipendenti di Camera e Senato, perché poi la maggior parte come numero sono più i dipendenti che non i parlamentari, sono persone che hanno un reddito alto,
appunto,
che hanno un reddito certo, nessuno li metterà mai in cassa integrazione o altro, e quindi a questo punto lo insegna la storia dello spread, no? Perché lo spread italiano è alto? Perché non ci si fida dell'Italia.
Ah, ho capito. Siccome le banche si fidano della solvibilità dei deputati e dei loro dipendenti, allora
il tasso è più basso, riescono, ripeto,
però
è una regola finanziaria che penso, a furia di raccontare come funziona lo spread, dovremmo saperlo quasi.
Però Speroni, mi scusi, è di gran lunga inferiore, cioè dei vantaggi ci possono essere, anche i giornalisti ce l'hanno, però facendo un mutuo con la cassa dei giornalisti, però è di poco.
Beh, io adesso ripeto,
cioè 1,57,
1,57 europeo, non so se è più alto, più basso, cioè sicuramente più basso, non so se misura eccessiva eccetera, ma ripeto è una questione di mercato, di affidabilità della persona.
Ma che mercato? Ma scusa, Speroni, ma che ragionamento è? Ma se uno ha già un reddito alto, come ce l'hanno i funzionari della Camera e i deputati, perché devono avere un trattamento di favore?
Perché sono solvibili.
Non è un trattamento
di favore.
Ma non ha logica. 10.000 euro a una persona che magari domani va in cassa integrazione e ha difficoltà a restituirle, o a qualcuno che è sicuro che finché casca il mondo nessuno lo licenzia?
No, ma su questo non c'è, però è un Speroni, però è un privilegio, diciamolo, diciamolo chiaramente, è un privilegio. Abbiamo un attimo.
Chi è?
Casa dell'Utri.
Aspetta, ci penso, allora faccio Alfano, aspetta. Ci penso io.
No, no. Non c'è bisogno, non c'è bisogno.
Beh, no, gli vuoi fare i complimenti, Alfano. Anche Bossi. Fai i complimenti Bossi, aspetta. Ti ho detto Marcello tante volte. E ti chiedo scusa per quello che abbiamo detto della Lega.
Intanto non risponde nessuno a casa dell'Utri.
Se l'ha andato a trovare
pubblicità,
Boni.
Pubblicità.
Deve trovare Boni.
Allora, il processo dell'Utri è da rifare, secondo la Cassazione. Il procuratore generale della Cassazione aveva detto che i diritti della difesa sono stati violati. Ricordiamo che dell'Utri era stato condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa.
Bene, la smetteranno ora di dire che ci sono giù, guarda,
ecco, vediamo la stronzata delle
2015. No, non essere così aggressivo, tesoro, con me, dopo quello che c'è stato poi tra noi, peraltro. Comunque, voglio dire questo, no, adesso la smetteranno di dire che ci sono i giudici comunisti, i giudici che vogliono incastrare le persone vicine a Berlusconi. Una sentenza equa basata per tabulas sulle carte che sì. hanno presentato è un processo da rifare. Quindi vuol dire che
tu
qualcosa funziona.
Ti limiti a questo, no? Ti limiti a questa.
Ti limiti a questo.
A te non ti interessa la durata, quanto è durato questo processo, eccetera. Tutte cose che non ti interessano.
Intanto sui tempi, sull'allungamento del processo, delle giuste responsabilità ce le hanno anche gli avvocati dell'Utri, che giustamente hanno fatto di tutto.
Vediamo di contattarlo.
Sono felice, ma lo dico senza ironia.
Sì, va bene. Voglio tornare alla polemica tra Terzi, ministro degli esteri, e Maroni, Speroni. Allora, a un certo punto, perché Maroni aveva parlato di Piera Cottai, no? A proposito del governo, della gestione della vicenda indiana e anche quella nigeriana, e poi Terzi ha detto pensi a Milano.
Ma magari potessimo pensare a Milano. Il fatto che Terzi pensa anche lui a Milano, ci sta pensando anche il governo.
Però al di là adesso delle
per conto nostro non ci sarebbero più queste polemiche.
No, d'accordo, però
non ho capito questa logica se avessimo una padania indipendente non ci sarebbe tutta questa polemica. Testi sarebbe a Roma e Maroni a Milano, ognuno cura le cose sue.
No, vabbè, questo però adesso Speroni, abbia pazienza, che c'è? Se ci fosse una padania indipendente, cioè lei non riconosce Terzi come suo ministro degli esteri?
Ma legalmente lo è. Ma come legalmente? No, anche perché non salta fuori da elezioni Terzi, è stato messo lì dal cielo.
Cioè lei dice,
ricevuto la fiducia dal Parlamento, ma perché non sapete come funziona? Parlamento, non quella del mio partito, quindi
vabbè, che c'entra, però
legalmente ho detto che è ministro, ma io sono un suo oppositore, posso essere oppositore
no,
di Terzi,
certo, però lei
e
dice
criticarlo quando mi pare.
Ma figuriamoci.
No.
Se lei ha detto, se ci fosse la Padania, Terzi starebbe a Roma e noi avremmo Maroni come cosa?
Beh, magari come ministro degli esteri della Padania.
Topolino a fare l'astronauta.
Come Maroni, cioè la Padania come si sarebbe comportata in questo caso nei confronti della vicenda nigeriana?
In che senso?
Rispetto all'Italia, la Padania, come si sarebbe comportata? Un ostaggio padano.
Sì, io non so in retroscena, probabilmente l'ha seguita di più Maroni. Io non ho seguito la questione, ho seguito di più quella degli indiani.
Sì.
E anche lì mi è sembrata una cosa molto strana, insomma, che questa nave a un certo punto porta i nostri marinai nelle mani della polizia e della magistratura indiana.
Cioè una nave padana, una nave padana non l'avrebbe mai fatto, dice lei.
Questo non posso saperlo. Però Schettino non era padano, visto che parliamo di navi.
Vabbè, Schettino non era padano. Che vuol dire che non era padano Schettino?
No, così, visto che si parla il Padania è un Padania, siete voi che cazzeggiate, lo
no, ma l'ha, l'ha detto Speroni,
vuol dire che è napoletano, siccome è del sud, è un classico.
È lei che ha introdotto questo aspetto della Padania.
Siete voi che avete detto una nave padana cosa avrebbe fatto.
No,
non sono io.
Adesso però
siete voi che avete detto una nave padana cosa avrebbe fatto.
No, all'inizio è stato lei a dire, è stato lei a dire se ci fosse la Padania indipendente.
Dire che Milano, che Maroni deve pensare a Milano.
Sì.
Non è, Maroni non ha detto che Terzi deve pensare a Roma. Ecco, allora chiariamo da dove è nata questa polemica.
No, d'accordo, però lei ha detto se ci fosse la Padania indipendente, Terzi sarebbe a Roma e Maroni magari ministro degli esteri.
Visto che è stato ministro dell'interno dell'intera Italia, penso che potrebbe iniziare a fare ministro degli esteri della Padania, insomma. Altro che il topolino astronauta.
Governo preso per il culo, sostanzialmente, ha detto Maroni, e Terzi ha risposto: Maroni farebbe meglio ad occuparsi delle vicende interne della Lega. Beh, effettivamente.
Sì, è tipico anche di Monti quando ha avuto un battibecco al Parlamento europeo, invece che affrontare i problemi, rispondere a tono, cavarsela con delle battute più o meno legate.
Vabbè, anche Maroni non è che ha fatto questa analisi politica, ha detto che il governo si è comportato da peracottai, è stato preso in giro, eccetera.
Ha fatto tutti gli inglesi. Cioè, tanto per dire, siamo in giro a rompere le balle in mezzo mondo, in Afghanistan, di qui e di là, e in Nigeria non abbiamo fatto niente.
Cioè, più che altro non siamo stati informati adeguatamente.
Sì,
su
ma
questo.
Perché probabilmente non abbiamo neanche chiesto di partecipare a certe azioni.
Ma questo non lo so, comunque è evidente che torna da...
Ma forse Terzi avrebbe dovuto saperlo, visto che fa il ministro degli esteri.
Comunque una cosa è certa, Parenzo, fosse accaduto ai tempi del governo Berlusconi che un ostaggio moriva nel corso di un blitz inglese, che due marò venivano sequestrati in India, avrebbero detto qualsiasi cosa, avrebbero parlato negligenze di tutti i tipi. Anche adesso ci sono le critiche, però
anche
diciamo un po' soft, diciamo,
no,
la verità. Sì.
Perché?
Cioè, Monti, che non sapeva nulla del blitz, gli inglesi dicono il contrario, comunque sapeva della possibilità. Pensa a Berlusconi, che non sapeva nulla, avrebbero detto Italia esclusa, l'Italia di Serie B, l'Italia che, come dice Borghezio,
l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera eccetera, religiose, civili, sacre eccetera, non conta un cazzo.
Questo è quello che dice. È d'accordo con quello che dice Borghezio, Speroni?
Ma che proprio non contiamo niente, forse no, però non è che abbiamo molta stima all'estero, ma poi diranno è la colpa di Berlusconi, è la colpa di Frattini, eccetera.
Cioè lei dice...
Non siamo, a parte che sinceramente a me di contare all'estero non me ne frega niente.
Perché?
Perché io non ho sogni di superpotenza o roba del genere.
Cioè,
ma non è questo. Per me le nazioni migliori sono quelle piccole, si fanno gli affari loro, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera.
La futura
che non
Padania.
Niente,
la
ma i loro cittadini stanno bene. Questa secondo me è la cosa più importante.
Dunque a lei non importa
e
niente.
Vorrei dire una cosa, che a proposito dei due Marò, proprio per un mio intervento alla conferenza dei presidenti del Parlamento europeo, la prossima settimana a Strasburgo, in assemblea plenaria, si parlerà anche della vicenda dei due Marò,
non credo
nell'ambito
che la cosa...
della pirateria e delle azioni che si possono fare per contrastare.
Non penso che la cosa risolverà.
Allora
la
io faccio parlamentare europeo, faccio quello che posso nell'ambito del Parlamento europeo.
Certo.
Fossi il capo di Stato Maggiore della Difesa,
che farebbe?
Magari potrei fare qualcos'altro.
Cosa farebbe?
Per dire, mentre altri non ha, o meglio, no, posso dire, in Parlamento europeo abbiamo esposto fuori dall'emiciclo le foto dei due Marò. Ripeto,
le foto pure a Milano c'è stata.
Una spedizione anti-indiana da parte di parlamentari europei. Noi facciamo un'azione di sensibilizzazione che può anche non avere nessuna efficacia, ma gli atti politici
consistono anche
di quello. Insomma, quando si esprime solidarietà a qualcuno, a un certo punto, dal punto di vista concreto magari non succede niente, dal punto di vista morale anche politica ha la sua efficacia. Ecco, io ripeto quello che ho fatto,
senta una
poi
cosa,
ognuno
ma...
può valutare se è stato utile, inutile, se è propaganda
no,
o altro.
No, certo, senta...
Ripeto, al Parlamento europeo si parlerà dei due Marò detenuti in India.
Senta una cosa, ma questa è l'ennesima dimostrazione di quello che sta avvenendo, che serve la Padania, secondo lei?
Ma questo non c'entra niente con la Padania.
No, siccome ha detto lei, ci vogliono nazionali,
no,
a me non interessa
detto,
l'orgoglio nazionale, eccetera.
Il ministro Terzi ha detto a Maroni di stare a Milano, che non ho capito cosa volesse dire, ma se voleva intendere che noi padani dovremmo starcene in Padania indipendente, applausi al ministro Terzi. Ecco.
Ma ho capito, però...
No, ma guarda che...
No.
No, lui ha detto pensi a Milano, mica il sindaco di Milano, Maroni.
No.
Cioè, non ho capito l'espressione del ministro Terzi, se era una battuta, è stata una battuta infelice.
No, ha detto si occupi dei problemi di Milano, cioè...
Ma perché? È consigliere comunale a Milano, Maroni.
Vabbè, ma è Terzi...
Ma allora che... perché Terzi l'ha detto? Cioè, non dimentichiamo che Maroni è un parlamentare nazionale italiano, quindi... secondo la Costituzione dovrebbe rappresentare anche tutta l'Italia e quindi occuparsi di tutto come ha fatto benissimo, sì, quando era ministro dell'Interno. Quindi non vedo perché relegare Maroni, che tra l'altro è di Varese, non è neanche, sì, meglio se vogliamo essere precisi, di Lozza,
sì,
perché dire si occupi di Milano. Non l'ho capita, vabbè, il ministro Terzi avrà un'intelligenza molto più chiara della mia, ma io questa storia di dire Maroni si occupa di Milano non capisco cosa voglia dire.
Senta, ma lei piacciono i blitz militari? Adesso non sappiamo i dettagli, eccetera.
Ma a volte funzionano, io ricordo il blitz di Entebbe delle truppe israeliane.
Cioè non c'è da condannare i blitz militari così? Cioè il fatto che non siamo stati consultati?
Servono, ecco, poi blitz militari, anche per liberare certi ostaggi in mano all'Andrangheta, si sono fatte queste azioni di tipo militare, lì erano carabinieri che comunque sono militari oppure poliziotti.
Alcuni giornali inglesi, comunque... alcuni giornali inglesi dicono che noi tanto trattiamo sempre, che siamo sempre lì a pagare riscatti e dunque...
è abbastanza vero, noi siamo più inclini magari a pagare dei riscatti che non a risolvere con azioni di forza, poi ci si chiede cosa diavolo servono i corpi speciali, eccetera, eccetera. Non dimentichiamo che anche... un'azione di questo tipo è servita per eliminare un mascalzone come Bin Laden. Forse l'Italia non l'avrebbe neanche pensato.
Comunque è incredibile come, come dire, anche la divergenza di posizioni tra l'Italia e la Gran Bretagna su questo. Secondo la Gran Bretagna Roma era informata quando i sequestrati erano già morti, ma non c'erano obiezioni al blitz. Io immagino il casino se fosse accaduto a Berlusconi la morte di un ostaggio e una mancanza di comunicazione con la Gran Bretagna, sarebbe successo l'inferno, molto di più rispetto a quello che sta accadendo adesso. Va bene, Speroni, grazie, buona serata.
Prego, buona serata a voi.
Andiamo a Chieti, Enrico.
Buonasera Cruciani, sì. Volevo dirle in qualità di padrone di casa, come lei si è, sì, definito, che io questa sera esco da casa sua per, sì, l'arroganza e la prepotenza con la quale tratta le persone comuni che, sì, telefonano.
Ma lei è qui a parlare, lei è qui a parlare, può parlare tranquillamente,
sì,
di quello
infatti,
che vuole.
Per
allora, esponga la sua idea, la sua opinione,
no,
su un fatto.
La mia idea, io non ho, sì, un'idea particolare. Io
non ho un'idea particolare, benissimo.
Ascoltavo la sua trasmissione, sì, perché era una trasmissione costruttiva.
Sì.
Non trovo più niente di importante da sentire.
L'abbraccio fortissimo.
E spero
fortissimo.
Che tutti quanti facciano come faccio io,
sì, tutti,
non ascoltando
tutti.
Buona serata Cruciani.
Buona serata, grazie. Giorgio da Padova.
Intanto ha telefonato,
richiamerà. Giorgio
buonasera
da Padova.
Ciao a tutti, ciao. Volevo dire, io sono un bancario,
sì,
lavoro in banca da tanti anni. Questa puttanata che ha tirato fuori Barbato, cercate, aveva detto bene Parezza all'inizio di non se, che era una cavolata, cercate di non inseguirla. Cioè non è un privilegio perché non
mi ha scritto effettivamente adesso una sua collega da Vicenza un messaggio dicendo io lavoro in banca, ho un mutuo all'1,5%, questo perché la mia banca sa che sono solvibile e poi ha in mano la mia liquidazione.
Esatto.
Elisabetta da Vicenza.
Ecco, io ce l'ho all'1% perché i dipendenti della banca ce l'hanno all'1%. Ora, ci sono categorie che sono agevolate perché possono, a parte noi che siamo i dipendenti, ma anche non so, un commercialista gli si dice va bene, gli faccio un tasso eccezionale che magari mi costa perché dopo mi presenta qualcuno che ha dei soldi che io posso investire. È il mercato, non se inseguiamo questa cosa della cassa anche laddove non serve, perché dopo alla lunga rompe i coglioni, come quando c'è stata Tangentopoli, a forza di tirare merda nei confronti di tutti, dopo un po' c'è stato un rigetto. Evitiamolo, perché ci sono delle ragioni,
scusi,
molto più serie.
Sì. Gentile bancario, con grandissima umiltà.
No, però guarda che adesso.
Ma io non ho.
Cioè mi sembra,
no,
mi sembra,
ma dico,
una spiegazione ragionevole questa cosa qui.
Tecnica, non ne capisco la logica, perché se una persona è solvibile, quindi ha una bella liquidità, come si dice, piove sul bagnato, perché oltre alla bella liquidità ha anche, come dire, paga meno di quanto paga il Cristo comune, che invece già il tasso al 3,50.
No, forse non hai capito ancora.
Non è mica un ente di beneficenza la banca, voglio dire, se lei ha un milione di euro, no, ma scusi, finisco, lei ha un milione di euro, viene da me e mi dice: bene, guardi, io glielo deposito anche, sì. Ho un'azienda.
Però lei mi fa un mutuo, mi fa un mutuo all'1,5%.
All'1,5%, glielo faccio, perché questo è il mercato, ma non è questione che deve piovere sul bagnato.
Allora non parli di non parli di solvibilità, perché un altro
tema. Ma quello è fondamentale, è fondamentale quella cosa lì.
Una cosa è il merito creditizio, e quindi uno se non ce la fa pagare non gliela dai. Un'altra è la possibilità.
Comunque ci sono testimonianze, come dice l'ascoltatore da Padova, che moltissimi dipendenti di banche dovrebbe funzionare allo stesso modo per i dipendenti della Camera come per i dipendenti della poi è strano, perché i dipendenti di una banca è più comprensibile, perché la banca stessa,
esatto.
In questo caso, caro Giorgio, c'è una banca esterna che ha sede all'interno, che gestisce tutte le operazioni per la Camera e per il Senato, sbaglio?
Ma sì, è ovvio, ma ovvio che quello è lì dove insiste la banca, e quindi cercherà di farsi clienti, ovviamente, con convenzioni, tutti i deputati.
È diverso rispetto ai dipendenti stessi della banca.
Sì, esatto. Ma certo, ma è ovvio, ma io se io faccio un conto per tutti i commercialisti, perché hanno dei clienti eccezionali, su di loro perdo, perché ovviamente un mutuo all'1% è una perdita. Però mi presentano magari persone che mi fanno fare
affari. Però pare che pure gli amici abbiano questo tipo di trattamento. Comunque, Borsa, torniamo tra un attimo. Bene, siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara. Vediamo un po' se riusciamo a ricollegarci con il signor Barbato,
ecco, sei ottimo.
Signor Barbato, Francesco Barbato, Italia dei Valori, uno dei protagonisti della politica. Quanto di questi giorni. Un attimo.
9:13.
Sì, anche uno scritto. Pronto? Non risponde mica, sì. Pronto?
Francesco?
Eccoci,
Ciao Cruciani, sempre
noi, Parento, ciao. Sì.
Come stai?
E sto qui all'auditorium con Travaggi, che ha presentato da lui e Paolo Neri.
Vabbè, volevo finire il discorso di prima, poi abbiamo provato a richiamarti, ma non.
Eh no, perché tra l'altro mi ero in ufficio ancora alla Camera. Ho fatto tardi per arrivare qui, perché era alle 7:30 che iniziava questo evento, e
vabbè, dai,
vabbè, non fa niente, comunque.
Non fa niente.
C'era venuto un piccolo dubbio.
No, ma infatti c'era venuto qualche dubbio ancora su questa vicenda qua, no?
Cioè, se hai dovuto pagare le spese processuali, no? Quindi gli avvocati, eccetera, vuol dire che allora c'è una colpa, no?
Una responsabilità. No, c'è una colpa. Considera che io il mese scorso ho vinto davanti al Tribunale di Milano una causa contro l'onorevole Landolfi, il quale mi ha citato davanti al Tribunale di Milano.
Sì, sì.
Il Tribunale di Milano non ha accolto la richiesta dell'onorevole Landolfi, che mi aveva citato per la diffamazione, e benché abbia rigettato la richiesta di Landolfi, le spese dell'avvocato le ho dovute comunque pagare.
Che c'entra
io.
Quelle le spese dell'avvocato,
che c'entra.
Però voglio capire, questa è stata tu hai fatto una transazione con questa ragazza che dice di aver lavorato per te per un periodo in nero, una transazione in cui le hai dato 3.500 euro, è così?
Sì, se non ricordo male era questo l'importo
finale.
È stato fissato in questo
quando uno fa una transazione, in cui tra l'altro c'è anche credo che ci sia il patto di non raccontare nulla, insomma, del silenzio.
No, di non raccontare nulla, che è diverso. Poiché si è cercato di montare una situazione, ho detto: guarda, poiché tu non hai mai lavorato per me, non sei mai stato assunto da me, non sei stata mai licenziata da me, beh, chiudiamola, giusto per finirla bene, ma
ma non dire più nulla su questo.
No, penso che non vorrai più strumentalizzare e montare situazioni o dire cose.
Scusa, però,
non volevo più essere, diciamo, infastidito con una storia inesistente. In questo atto è previsto, è prescritto,
sì,
che non c'è stato alcun rapporto e che quindi, ecco, è rimasta, diciamo, immutata la mia posizione, la mia condizione rispetto alla persona.
Scusa un attimo, però il capo dei portaborse della Camera dice che lei comunque lavorava per te. L'ex portavoce dice.
Non so come facesse a dire che lavorava per me.
Il capo dei portaborse quello ha detto.
Guarda, nel palazzo dove ero io, nel corridoio dove ero io col mio ufficio, quel portaborse non l'ho mai visto.
Vabbè, il capo dei portaborse
come
dice
non l'ho
questo.
Mai visto, perché stanno venendo fuori una serie di eventi e di situazioni che sto scoprendo.
Il tuo ex portavoce dice che tu la pagavi in nero, in sostanza?
Io non ho mai pagato in nero, infatti. Allora, ti posso dire che cosa succederà? Succederà che poiché ci sono una serie di storie false, di atti falsi che sto ricostruendo.
Ma i mandanti delle Iene chi sarebbero? Questi che tu dici mandanti, perché le Iene è tutta una, cioè dice tutto costruito, da chi sarebbe costruita questa cosa?
Per un burattinaio.
Guarda, l'accertamento della verità, quando c'è una denuncia penale, non tocca a me, ma tocca ai magistrati. Allora, poiché, ripeto, ci sono tre situazioni analoghe dove sono state montate tre attività di vero dossieraggio nei miei confronti.
E chi sarebbero? Mondadori, hai detto Panorama, poi?
Allora, ci sta la Mondadori Panorama, ci sta la vicenda Iene e ci sta un'altra vicenda che è inserita in una inchiesta giudiziaria molto grave e molto importante.
Chi è che c'è collegato qua con noi? Chi è collegato? No, chi è collegato? Chi è che ci ha chiamato? No, mi dicono dalla regia. Chi è? Filippo Roma?
Pronto, sì, sono io.
Ciao Filippo, che c'è? Ci hai raggiunto telefonicamente? Che è successo?
L'ho raggiunto perché sono indignato.
Da che cosa?
Sono delle cose incredibili. Cioè, l'onorevole Barbato dice che noi siamo il braccio armato, siamo persone che ricevono ordini dall'alto per fare dei pezzi contro di lui, dei dossieraggi contro di lui. Io voglio soltanto dire una cosa: noi siamo autonomi e indipendenti.
Ha capito, Barbato?
Cioè, noi non siamo braccio armato di nessuno.
Lei non ci crede che il signor Roma, Filippo Roma, vestito da Iena, va in giro e non è, diciamo, teleguidato da nessuno? No. Ci crede o no?
Allora, io so solo quello che farò e ve lo dico, come l'ho detto anche al signore delle Iene.
Sì.
C'è tutta una storia che in questi giorni, tra le 10.000 cose che ho da fare, da stamattina che mi sono svegliato alle 7, sono stato prima alla manifestazione della FIOM.
Vabbè, ma che c'entra questo?
No, c'entra, perché la mia giornata, le Iene, quando mi venivano a intervistare, mi intervistavano o davanti al Ministero degli Interni, che ero con i testimoni di giustizia, o quando uscivo dalla Camera alle 7:30 per altri impegni.
Roma, lei ha importunato i momenti?
No, nel modo più assoluto, per cui non è vero che io sono scappato. Quindi, tanto per cominciare.
Un attimo solo, faccia parlare Roma, la Iena, Roma, dica.
Dico, onorevole, fa tante cose che c'ha da fare ed è incomiabile, perché è veramente impegnato su tutti i fronti. Su sta cosa non ha voluto dire niente, non ha voluto chiarire nulla rispetto alla vicenda, che comunque c'ha un suo rilievo, c'ha un suo interesse. No.
Continuate a dare un verso non veritiero della storia, perché dal primo momento, poiché vi ho detto come stavano le cose, e invece la conclusione è stata.
Però scusi, lei, Barbato, all'inizio lei ha detto che c'era una sentenza a suo favore, invece c'era una transazione.
Guarda, se questi ti corrono dietro, io ho un convegno dove sto andando, sto uscendo dalla Camera, devo ritornare in aula perché ci stanno le votazioni. Poiché io sono abituato a rispondere e non scappo, dico: guarda, ci stanno degli atti giudiziari perché c'è stato un processo presso il Tribunale di Roma. Allora, chiamarlo processo, l'udienza, la definizione, chiamatelo come volete, ma io vi ho raccontato i fatti. Ma
questa carta di transazione, cosa dice quella che avete in mano? Roma, cosa dice questa carta?
questa carta, diciamo, va a chiudere la vertenza giudiziaria, cioè la causa, a fronte del riconoscimento da parte dell'onorevole a favore della sua ex collaboratrice di 3.500 euro.
Sì, quello che ha detto prima, sì.
E, diciamo, e questo va, diciamo, a chiudere la questione, questo perché? Perché la
però
ragazza,
Barbato dice che non ha mai, continua a dire, non ha mai lavorato da me.
No, perché guarda, lei è
un attimo, Barbato, un attimo.
Il suo portavoce, che noi abbiamo intervistato a lungo, il quale portavoce si dichiara anche comunque amico di Barbato, ci ha anche detto che lavorava gratis per Barbato, quindi era un volontario.
E lui ha detto esplicitamente,
ha detto esplicitamente che non solo questa ragazza lavorava negli uffici di Barbato, ma era pagata in nero. Peraltro il portavoce, o ex portavoce, ci ha raccontato di aver invitato più volte l'onorevole a regolarizzarla, dicendogli guarda, questa ragazza lavora per te.
Ne parliamo tra un attimo, abbiamo il traffico, poi ci ricolleghiamo anche con TGCOM 24. Eccoci qui, 20:48, volata finale della Zanzara, in collegamento anche con TGCOM 24. Bisogna dire che rispetto alle Iene, dove è sembrato effettivamente sfuggire un po', no, Roma, perché voi gli avete sottoposto all'onorevole Barbato, gli avete sottoposto la carta e lui ha detto non ho gli occhiali per leggere, com'è che ha risposto?
Sì, ha detto non ho gli occhiali per leggere, poi quando ho cominciato a leggerla io è scappato, è andato.
Barbato è scappato lei o no?
Guarda, vedi, ci sta una continua mistificazione della realtà. Io uscivo dalla camera, avevo appuntamento con delle persone che mi stavano già attendendo su nel mio ufficio lì a Montecitorio.
Sì.
E per tutto il tragitto dall'uscita di Montecitorio fino a Piazza San Silvestro, dove è il mio ufficio, ed è testimone David Parenzo che abbiamo incrociato mentre loro mi chiedevano ed io rispondevo. Arrivato lì al mio ufficio, dove tra l'altro sono entrati fin dentro e allora? Non ho detto nulla perché non avevano neanche accesso, ho detto guarda, ci stanno delle persone su che mi stanno aspettando, io non sono abituato a far brutta figura, se dico una parola io sono abituato sempre
aspettarla.
Io c'ero, allora, è vero,
Barbato,
usano con tutti lo stesso metodo, giusto, quello fanno domande, se uno risponde bene, se non risponde ti inseguo, è lo stesso metodo per tutti, allora, fa convincio assoluta la barba, Francesco, allora, uguale per tutti. Ma guarda, ma deve essere ugualissimo per tutti.
Ma scusi, perché lei però, Barbato?
Mi hanno anche preso davanti il Ministero dell'Interno, non ne hanno fatto parlare.
Scusa, Francesco, un attimo, scusa, perché non ammetti una cosa molto semplice? Per qualche mese c'è una persona che non sapevo se regolarizzare o no, poi alla fine insomma, mi sono distratto, allora, distratto, non ci ho pensato, eccetera.
Ma, no, scusa, ma perché mi volete far dire delle cose che non corrispondono alla verità?
Cioè non sei un criminale, insomma.
Ma scusami, guarda, io sono abituato nella mia semplicità e nel mio modo passionale di affrontare la politica e le questioni in genere, di dire sempre le cose come stanno. Cioè se avessi fatto anche una superficialità o un errore, io non avrei alcuna difficoltà a dire guarda, ho sbagliato, ma poiché non è così...
Non hai commesso mezzo errore in questa vicenda?
No, perché io
il deputato più puro si deve anche dimostrare di essere sempre puro al 100%, perché altrimenti...
Ed è così. E allora, poiché è stata fatta una operazione sporca...
Ma perché le Iene fanno un'operazione sporca? Qui c'è Filippo Roma. Filippo Roma ti pare una persona guidata da qualcuno. Che gli frega Filippo Roma? Quello fa l'inchiesta, si diverte come un matto.
Ti posso dire come la chiudiamo? Mi fa piacere che tu mi hai chiamato ed io, come vedi, sono disponibile e rispondo.
Bravo. Roma, chiedi una cosa, sì, dimmi.
Tutta questa vicenda, io sono d'accordo, poi alla fine non è un peccato mortale, c'è di peggio nella vita, nella politica,
certo,
è importante ammetterlo. Detto questo, se lo
un attimo, Barbato, Roma, dimmi.
Se dandole da una parte 3.500 euro per chiudere la vertenza e dall'altra afferma che non c'è stato nessun tipo di rapporto di lavoro, è come se chiunque potesse rivolgersi la mattina all'onorevole Barbato dicendo io sono stato suo dipendente, mi fa causa e Barbato lo paga.
È chiaro, qualcosa ci deve essere, no?
Ma così è stato, perché...
Cioè questa non ha mai messo piedi nel suo ufficio, Barbato, su!
Allora, è così che funziona, perché Barbato oggi è il personaggio da demolire, da distruggere, io lo capisco bene, e voi state facendo un mestiere e vi capisco, le persone che vogliano speculare.
Ma noi mica la vogliamo distruggere, ma che c'entra?
Ma scusami, posso concludere, ma posso dire almeno un'idea conclusiva?
Sì.
Allora, ascoltatemi, io immagino che stiate in diretta,
sì,
per
certo.
Cui per me non è alcun...
Cioè, se lei pensava di avere ragione, perché non è andato fino in fondo? Perché ha fatto la transazione?
Certo. Allora, ti dico perché. Perché io che faccio il deputato e faccio battaglie per i cittadini ogni giorno, allora è davvero antipatico finire in quel modo sui giornali con quelle strumentalizzazioni.
Allora non potrai più dire
fatte.
Che la prescrizione, scusa Barbato, dopo questo non si potrà più dire che la prescrizione non equivale ad assoluzione, perché quello che è stato detto, lo dico io e mi piange il cuore.
Adesso la prescrizione non è che c'entra molto in questo caso.
Beh, è un paragone, dicendo, siccome quando c'è la prescrizione dicono però non è vero che è completamente assolto, rimane
in
dubbio.
Ah sì, in questo senso, certo.
In questo
certo.
Senso no, lo dico.
Anche la transazione non è...
Anche
non
la
è...
transazione che
è...
forse...
Ma non è così, ragazzi, non è così per una ragione molto semplice, perché in quell'atto conclusivo davanti al Tribunale di Roma, che voi non leggete né voi né le Iene,
c'è
perché naturalmente
so
le Iene hanno
letto Roma,
la
tesi.
Allora, in
Barbato, Roma sta dicendo che lo sa a memoria, lo sa.
Allora, ascolti, allora se lo sa a memoria,
quindi, che stiamo dietro.
Allora, scusami, ma posso parlare?
Fondamentali.
Allora, vabbè, se dovete fare questo lavoro così, va. Allora, se invece mi date la possibilità
di
dirvi che c'è
una cosa fondamentale, noi non siamo il braccio armato di nessuno e non diciamo bugie. Poi sul resto si discute, si parla.
Cruciani, posso parlare?
No, ma guarda, lei l'ha già detto prima, che in quell'atto non c'è scritto che quella persona ha lavorato per lei. Questo voleva
dire.
Allora,
in quell'atto, chiaramente, esplicitamente, è ribadito che...
La ragazza non ha mai detto di aver lavorato per lui. La ragazza ha sempre detto di aver lavorato per lui. Nella causa che le ha fatto, la ragazza afferma di aver lavorato per lei. Nella transazione è lei che dice che la ragazza non ha mai lavorato, ma è
allora...
lei che dica la ragazza. Nella transazione la ragazza non dichiara di non aver mai lavorato per lei, non dichiara nulla.
Allora, in quell'atto conclusivo risulta la mia posizione, ovvero che la ragazza non ha mai lavorato per me.
Vabbè, ma non c'è bisogno
dopo di questo posso concludere o no?
Sì.
Allora, dopo di questo, e mi farebbe piacere veramente terminare questa telenovela, poiché ritengo che c'è stata una mistificazione, una montatura, e ci stanno anche delle...
Ma da parte di chi? Da parte di chi?
Ascoltatemi, io ora...
Perché non voglio leggere l'altro?
Non mi dico...
Non ci dice nulla? Io voglio capire, secondo lei, le Iene sono mandate da qualcuno oppure
allora,
hanno fatto di testa loro? Io questo
io
voglio sapere.
In questo momento vi dico solo una cosa e concludo in questo modo.
Concluda.
Allora, ho dato mandato, per fortuna ho fratelli che fanno gli avvocati.
Ha dato mandato?
Agli avvocati per una seguente ragione, che stanno rimettendo insieme atti.
Ma ho capito, questo è quello che succederà, abbiamo capito.
No, lascia stare quello che succederà.
Ma la sua idea è che qualcuno ha portato
Ma non mi vuoi far dire quello che farò?
Però è troppo lungo, devo chiudere.
Allora chiudiamo così. Allora, gli atti che vi consegnerò, anzi che consegnerò in tribunale, sono atti falsi, sono circostanze che evidenziano tutto quello che sto dicendo dal primo momento e che invece le Iene hanno montato in modo inverso. E allora, poiché c'è stata una falsificazione dall'inizio alla fine,
vedremo falsificazione.
Allora, di questa vicenda occorre che venga fuori la verità e che un magistrato dica soprattutto
a lunedì 18:30, grazie.
Penalmente chi ha sbagliato, perché
va bene, ho capito. 18:30.
A montare situazioni.
Amore, che cos'è lo spread del Bund?
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La zanzara.